Ciao a tutte e tutte, benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo facile e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e oggi, se sentite un po' di brusio in sottofondo, è perché siamo live dal Salone del Risparmio, quindi facciamo un po' di puntate live dal salone proprio per cercare di riportarvi il più possibile cosa si respira nel mondo del risparmio gestito quest'anno, che comunque arriva, posso dire, questo salone nel pieno di grandi sconvolgimenti mondiali, quindi c'è tantissimo da dire, tantissimo da raccontare. Io do subito il benvenuto a Giacomo Cristofori, che è a capo degli Investment Specialist di UBS Asset Management. Ciao Giacomo, benvenuto.
Ciao a tutti e a tutte.
E a Maurizio Ceron, Head of Wealth Management and Investment Solutions di Zurich.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Allora, in questa puntata parliamo di investimenti alternativi, che sono un tipo di investimenti appunto che sono diversi da quelli tradizionali e stanno prendendo piede proprio negli ultimi anni. Io chiederei un po' a entrambi di dare una spiegazione, diciamo una definizione per chi non ne sa nulla di questo tipo di investimenti. Chi vuole partire?
Allora, gli investimenti alternativi sono innanzitutto non quotati, ovvero siamo abituati ad azioni e obbligazioni che sono quotate sui mercati pubblici, quindi ogni giorno hanno un prezzo e questo prezzo magari cambia anche durante l'arco della giornata in funzione delle informazioni che sono disponibili. È un prezzo che è frutto dell'incontro tra una domanda e un'offerta che continuamente si evolve. Per quanto riguarda i mercati privati, invece, stiamo parlando di tutto ciò che è investibile, quindi è una classe di investimento, e partiamo da real estate, alle infrastrutture, al private equity, al private debt, gli stessi hedge fund, che non esprimono un prezzo giornaliero e quindi hanno uno dei grandi vantaggi, proprio quello di sganciare un pezzo del portafoglio del cliente dall'ottovolante dei mercati finanziari, perché la valutazione di queste asset class avviene quando è realmente frequente, mensilmente, se no addirittura trimestralmente. Perché è interessante inserirli in un asset allocation? Perché se voi guardate l'indice Bloomberg 60-40, dove 60 sta per azionario, 40 obbligazionario, vedrete che negli ultimi due anni questo indice fondamentalmente è rimasto sugli stessi valori. Quindi chi vi ha investito, tutto sommato, non ha avuto un grandissimo rendimento, forse hanno avuto un rendimento quasi nullo. Per poter avere un profilo di rischio rendimento più interessante, questo 60-40, che è come viene ripartito il portafoglio tra i mercati pubblici, oggi potrà essere, sempre di più lo sarà, proprio perché i mercati alternativi stanno diventando sempre più sofisticati e stanno sempre più avvicinandosi alle esigenze dei clienti, questa percentuale potrà diventare un 40-30 che fa 70-30, oppure 40-40-20, dove la percentuale più piccola è quella dei mercati alternativi, che ampliano l'universo investibile e creano quindi l'opportunità per i clienti di accedere a quegli investimenti che non sono disponibili in quanto quotati. E prima di passare la parola a Maurizio, faccio un esempio concreto. Oggi il numero di società non quotate sui mercati più evoluti, ma detenute da fondi di private equity, sta diventando notevole. È un numero di società sempre più grande che non sono disponibili acquistando le azioni quotate sui mercati. Quindi già aggiungere una componente di private equity vuol dire di raggiungere un più alto universo investibile, aumentare la diversificazione.
Beh, diciamo che dal punto di vista dell'investitore, da chi come noi è vicino al cliente nella costruzione dei portafogli, questo tipo di soluzioni sono la nuova frontiera, perché fino ad oggi erano soluzioni che non erano accessibili al pubblico retail e il pubblico retail non poteva beneficiare di tutto quello che ha spiegato Giacomo prima. La vera verità è che, come tutte le soluzioni di investimento, vanno inserite nei portafogli con la giusta pesatura, e quindi credo che una delle sfide che il nostro settore si troverà ad affrontare è anche la fase di education dei clienti rispetto a il beneficio di avere queste soluzioni in portafogli, la necessità e la quantità, l'orizzonte temporale. il tutto per arrivare poi ad avere una soluzione, una gestione di momenti di crisi come quello che stiamo vivendo oggi, più sereno. Io credo che la vera sfida di chi fa il nostro mestiere è avere dei clienti che siano consapevoli. Se il cliente è consapevole, quello che sta succedendo oggi sui mercati è uno dei tanti episodi di volatilità che nel corso degli ultimi 40 anni abbiamo visto. 4-5 anni fa non ci immaginavamo che potesse arrivare una pandemia, ma è arrivata e l'abbiamo gestita. Nelle ultime settimane abbiamo visto una situazione geopolitica che, diciamo così, è abbastanza variabile. Se il cliente è consapevole di avere un portafoglio che è coerente con le sue esigenze, che lo aiuta a raggiungere i suoi obiettivi, credo che noi abbiamo fatto il nostro lavoro. E questo tipo di soluzioni oggi sono alla portata di tutti e ribadisco, è fondamentale che noi aiutiamo anche il cliente a capire il beneficio di investire in questo tipo di soluzioni.
Ecco, su questo, visto che hai menzionato l'importanza di una maggiore awareness, consapevolezza da parte degli investitori finali, e visto che tu hai proprio una presa diretta alla fine con chi si rivolge alle banche per fare degli investimenti, quali sono i motivi di principale scetticismo che riscontrate?
Ma io, a dirti la verità, non parlerei di scetticismo, parlerei di mancanza di conoscenza, perché oggi non c'è un rifiuto per queste soluzioni, c'è la non comprensione che sono accessibili. Fino a poco tempo fa, parlando di private equity, si parlava di soluzioni che erano a beneficio di investitori istituzionali, che garantivano ritorni in ogni condizione di mercato, quindi era un po' una chimera dove non c'era la capacità di realmente comprendere. Noi abbiamo un percorso che stiamo già intraprendendo con la nostra rete di education dei consulenti, perché il primo step è far capire al consulente il beneficio di avere delle soluzioni come queste, che possono essere focalizzate su un asset class ma possono essere anche diversificate. Il consulente poi è la catena di trasmissione verso il cliente finale. Quindi direi che più che di scetticismo parlerei di non conoscenza e di necessità di rendere in maniera semplice quello che può essere il beneficio di una soluzione che by design è complicata, perché se pensiamo a com'era fino a qualche tempo fa, parlavamo di soluzioni che non erano liquide, avevano dei minimi di investimento molto importanti e garantivano dei grandi ritorni. Quindi oggi c'è anche la necessità di spiegare cos'è il premio di liquidità. Quindi se voglio un qualcosa che mi renda tanto e non lo tocco, per essere molto terra a terra, probabilmente avrò dei ritorni interessanti e culturalmente devo essere pronto a vivere i momenti come quelli che stiamo vivendo oggi in maniera, diciamo così, asettica, e non farmi prendere dal panico del devo uscire, devo entrare, perché credo che ormai siamo tutti d'accordo che il market timing non esiste, che è un'altra delle cose che ci diciamo e facciamo bene a dire, e magari non tutti l'hanno proprio
capito. Giacomo, come si fa questa cosa? Cioè, come si, dal punto di vista di un asset manager, come si traduce il meglio possibile a consulenti, banker, questo tipo di complessità che gli investimenti alternativi portano con sé in un modo semplice e fruibile per tutti?
Maurizio prima ha detto una cosa interessante, ovvero non c'è ancora consapevolezza, non c'è ancora conoscenza. Facciamo un esempio concreto. L'investimento immobiliare, credo che un po' tutti ci sentiamo in Italia allenatori della nazionale di calcio e esperti di real estate, e essere esperti di real estate significa generalmente per l'uomo medio essere esperti del residenziale nella sua città, generalmente vicino all'angolo di casa del quartiere che meglio conosce. Ora considerate l'intero mercato immobiliare italiano di tutte le sub-asset class real estate, è meno del 4% dell'universo investibile real estate globale. Quindi rimanere a investire in Italia, figuriamoci in una sola città italiana, vuol dire rinunciare a ben più del 90% delle opportunità di investimento immobiliare che ci sono a livello globale. E allo stesso tempo ho aggiunto che in Italia non ci sono certe sub-asset class real estate. Faccio un esempio banalissimo, il life science, ovvero quegli immobili fatti su misura delle esigenze di quelle società di biotecnologia che hanno ovviamente necessità di avere determinati standard tecnologici e si vanno a posizionare dove in quelle aree geografiche rare, molto poche, dove c'è un habitat imprenditoriale e accademico specifico, ad esempio il triangolo d'oro delle università tra Londra, Cambridge e Oxford. Ora, investire solo in Italia, solo in una città, vuol dire perdere opportunità e non accedere a classi di investimento nel real estate che non ci sono proprio in Italia. Forse arriveranno, però ancora non ci sono, o non sono diventate istituzionalizzate. Quindi è questo un po' quello che diceva anche prima Maurizio, rendere consapevoli i clienti che è possibile accedere a queste opportunità in un'ottica internazionale, con dei prodotti che sono, in passato lo erano solo appannaggio degli investitori istituzionali, oggi con ad esempio l'ELTIF, che è lo strumento, il fondo di investimento di lungo periodo introdotto dalla normativa europea, questi prodotti sono accessibili anche al cliente retail. E come prima accennava sempre Maurizio, bisogna stare attenti a non immaginare che questo prodotto sia per tutti con le stesse percentuali. Bisogna allocarci, proprio perché investimento di lungo periodo, un pezzettino del portafoglio, quello che il cliente pensa di poter tenere investito nel lungo periodo, non farà liquidità su quel tipo di prodotto per un certo numero di anni, magari un intero ciclo immobiliare.
Rimanendo su questo e andando ancora un po' più nel pratico, facciamo un esempio di come può inserirsi questo tipo di investimento all'interno di un portafoglio e che ruolo può avere proprio in ottica di diversificazione, visto che siamo anche in un periodo di grande volatilità.
Ma direi che il primo effetto, e lo vediamo in questa fase di mercato, è quello di ridurre la volatilità, di fungere da stabilizzatore, perché quello che possiamo notare oggi, e credo che sia, diciamo, conoscenza comune, perché sono tutti i giornali, che tutte le soluzioni meno liquide, soprattutto il private debt in questo momento, hanno una resilienza rispetto all'andamento dei mercati. E quindi qui credo che sia fondamentale ancora una volta capire la dose e spiegare che cos'è il premio per l'illiquidità, che poi è il motivo per cui queste soluzioni nel lungo periodo hanno dei ritorni così interessanti. Dall'altro lato, e mi riallaccio a quello che diceva Giacomo prima, è fondamentale per chi come noi ha contatto con i clienti avere dei partner che producono questo tipo di soluzioni, che abbiano un'attività che va al di là della mera produzione della soluzione, ma che siano al nostro fianco anche nella fase di assistenza al cliente. Quindi una cosa è il prodotto, che è fantastico, l'altra cosa è la capacità di dotarci degli strumenti per capire perché il prodotto si sta comportando in un certo modo, fare education sui banker e fare education anche sui clienti. Questo è il percorso che stiamo facendo insieme, proprio per arrivare a dare il giusto valore a una soluzione nuova che, ripeto, non deve finire nella categoria delle mode del momento. Secondo me il fallimento rispetto a questa asset class sarebbe che questa diventi una moda che fra 2 o 3 anni non c'è più, mentre in realtà, e se lo vediamo nell'allocazione che i clienti istituzionali hanno strutturalmente, soprattutto quelli d'oltreoceano, a questo tipo di attività è normale. Quindi anche il cliente retail deve poter beneficiare di queste nuove soluzioni.
Quali sono i criteri da valutare prima di inserire questo tipo di investimenti nel proprio portafoglio, sia per investitori istituzionali che per investitori retail?
Innanzitutto separare la parte di portafoglio che deve essere sempre disponibile per fronteggiare quelle che sono le esigenze anche di breve periodo, anche impreviste e imprevedibili, dell'investitore istituzionale o della persona padre di famiglia, da quella parte invece che può essere mantenuta investita nel lungo periodo, e quindi quella parte non sarà quella sulla quale si andrà a cercare di fare liquidità quando c'è lo shock, quando c'è l'esigenza, quando si sposa il figlio, banalmente. Questo è il primo passo. Il secondo passo è quello di andare in qualche modo a assumersi un profilo di rischio che è coerente con le proprie esigenze.
Maurizio, quando sottoponete questi ragionamenti agli investitori finali, qual è la reazione?
Dobbiamo essere bravi. Dobbiamo essere bravi, perché non è una materia facile, però credo che il ragionamento di base rispetto alla riflessione su quanto oggi viene lasciato strutturalmente in liquidità sui conti correnti è il grande punto di partenza, perché noi siamo un paese che fa della liquidità la parte del leone nell'asset allocation. Ora, il 90% dei ragionamenti è legato a lascio i soldi liquidi perché non si sa mai. E normalmente quando poi uno ha bisogno dei soldi, quei soldi non gli bastano, e quindi ha perso da un lato l'opportunità di restare investito e dall'altro non è in grado di soddisfare l'esigenza. Quindi all'interno di quello che è il ciclo di vita del cliente, la corretta pianificazione è fondamentale, perché probabilmente puoi essere strutturalmente meno investito in liquidità se ti sei protetto, e quindi se hai sottoscritto una polizza che ti protegge rispetto a tutta una serie di eventi, questo ti consente di allocare diversamente la parte finanziaria, e nell'allocazione della parte finanziaria di assumerti un livello di rischio più alto con il giusto orizzonte temporale, che poi è il ragionamento che facevi tu. E quindi direi che noi viviamo in un paese che strutturalmente è troppo liquido, sottoassicurato, e ha un asset allocation che è ancora basata sulle asset class che si conoscono di più, quindi i BTP. Oggi il BTP è uno dei nostri più grandi competitor, e di questo ne dobbiamo prendere atto. Dall'altro lato, nella corretta allocazione, nella costruzione del portafoglio, soprattutto della combinazione tra orizzonte temporale e obiettivi, direi che abbiamo di fronte una grossa sfida, ma anche delle grandissime opportunità.
Molto molto interessante, speriamo vi sia stato utile. Grazie Giacomo Cristofori, a capo degli Investment Specialist di UBS Asset Management.
Grazie a voi.
Grazie Maurizio Cerone, Head of Wealth Management and Investment Solution di Zurich.
Grazie mille.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Grazie, ciao a tutti. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.